porta quei paesaggi nascosti tra di noi, i segreti che poi scaduti più di un anno fa. Per le strade, le feste illuminate in quei boulevard, le corse sotto gli archi che non ridono mai, quadri di cemento sembravano giganti, il solito cliché, tramonti sopra i ponti, i caffè fra me e te.
Finché verrà il mattino, pling, pling, pling fa il mandolino,
plam, plam, plam
fa la chitarra, plum, plum, plum fa il contrabbasso.
Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme.
C'è un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo.
Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo.
Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
Un buon pomeriggio sugli 87.9 di Radio Onda Rossa, sono le 15:14 di questo sabato 14 novembre 2015 e iniziamo una puntata non prevista di Scarpette Rosse. Ricordiamo il numero di telefono della radio che è lo 06 49 17 50, www.ondarossa.info è il sito per ascoltare lo streaming e i podcast delle trasmissioni, scarpetterosse@ondarossa.info la mail di questa trasmissione.
Vieni Vieni vicino, dammi la mano, siediti accanto a me. Non usciremo, ma passeremo tutta la sera insieme. C'è un libro spoglieremo, che sogni noi faremo. Vieni qui e insieme leggiamo. Come per gioco, a poco noi ci trasformeremo. E piano piano, tanto lontano, forse ci troveremo. Un sogno sembrerà, purtroppo volerà. Vieni qui e insieme leggiamo.
E apriamo con alcune comunicazioni. Intanto che ieri sera, la serata in sostegno di Radio Onda Rossa al Cinema Palazzo, è stata estratta una riffa di biciclette, un bigliettino vincente che era il numero 52 rosa. È stata vinta una meravigliosa bicicletta che non è stata ritirata, quindi invitiamo colui o colei in possesso di questo numero vincente a passare in radio a ritirare il suo premio. Scarpette Rosse unisce poi la sua voce alla campagna di richiesta di sostegno e finanziamento per Radio Onda Rossa, che in questo momento ne ha veramente bisogno. Ricordiamo che dall'anno della sua nascita, il 1977, Scarpette Rosse vive, Radio Onda Rossa vive senza padroni e senza pubblicità, e grazie al contributo di coloro che l'ascoltano. Ci sono tanti modi per sottoscrivere la radio, li trovate tutti indicati sulla pagina Sostieni sul sito della radio. Si può sottoscrivere tramite conto corrente bancario, ricordiamo il numero che è il 61 80 4001, intestato a Cooperativa Culturale Laboratorio 2001, via De Volsci 56, 00185, Roma. Si può poi sottoscrivere con conto corrente postale, con PayPal, passando in radio a via De Volsci, e quindi invitiamo tutte e tutti a sostenere la radio. C'è poi un altro modo per sostenere Radio Onda Rossa, ovvero acquistare le autoproduzioni. È appena uscita Scarceranda 2016, che è bellissima, è qui in radio, potete passare ad acquistarne una copia. A breve ci saranno anche, verranno anche presentate le date delle varie presentazioni di Scarceranda 2016, però se intanto volete accaparrarvene una copia potete passare a prenderla qui al costo di 12 euro l'agenda più il quaderno.
Toi, il fait.
Quando sono le 15:22 possiamo iniziare questa puntata che, come vi dicevo, non era prevista, però oggi si festeggia un anniversario, che è quello della pubblicazione di un romanzo che ha costituito una lettura particolarmente significativa per molti bambini e bambine di varie generazioni, ovvero l'anniversario dei 70 anni dalla pubblicazione di Pippi Calzelunghe, scritto da Astrid Lindgren, una scrittrice svedese, nel lontano 1945. Come in vari luoghi e contesti si stanno dedicando delle iniziative a questa ricorrenza, Scarpette Rosse non voleva essere da meno, ma siccome non eravamo preparati, non mi ero accorta di questa occasione, mi sono però ricordata che 3 anni fa a Stona Favola, che è il programma a cui io non mi stancherò mai di dire Scarpette Rosse si ispira, insomma, che ci ha fatto venire l'idea di proseguire quel bel progetto che Ottavia Monicelli insieme a Federico, insomma, voce nota di Visionari, Radioteatro, eccetera, avevano condotto per una stagione, appunto nel 2012, ed era stata ospite insieme ad altri grandi attori e attrici Claudia Pandolfi. Era maggio del 2012 e lesse appunto alcuni episodi tratti da questo romanzo, quindi io ho ripescato nell'archivio di Radio Onda Rossa quella bella lettura che oggi riascoltiamo insieme, e poi chiacchiereremo un po' della storia da cui nasce questo romanzo.
Partiamo.
Molto bene. Pippi si trasferisce a Villa Colle. C'era, alla periferia della minuscola città, un vecchio giardino in rovina. Nel giardino c'era una vecchia casa e nella casa abitava Pippi Calzelunghe. Aveva 9 anni e abitava lì tutta sola. Non aveva né mamma né papà. E in fin dei conti questo non era poi così terribile, se si pensa che nessuno poteva dirle di andare a dormire proprio quando si stava divertendo di più, o propinarle l'olio di fegato di merluzzo quando invece lei avrebbe desiderato delle caramelle. C'era stato veramente un tempo in cui Pippi aveva un papà al quale voleva un monte di bene, e sì, naturalmente anche una mamma, ma erano passati così tanti anni che di lei non riusciva a ricordarsi. La mamma, infatti, era morta quando Pippi era una bambina piccina, che stava nella culla e strillava in maniera così raccapricciante che nessuno resisteva a rimanerle vicino. Pippi era convinta che la sua mamma se ne stesse ora seduta in cielo e guardasse la sua bambina col cannocchiale attraverso un piccolo foro. E così aveva preso l'abitudine di fare un cenno di saluto verso l'alto, dicendo: «Non stare in pensiero per me, io me la cavo sempre». Ma suo padre Pippi non se l'era scordato. Era capitano di marina e navigava per il vasto mare. Pippi gli era sempre stato accanto sulla nave, finché un giorno, durante un temporale, lui era volato via ed era scomparso. Pippi però era sicurissima che una volta all'altra il suo papà sarebbe ritornato. Il pensiero che potesse essere annegato non la sfiorava nemmeno. Era invece convinta che le onde lo avessero sospinto a terra, e precisamente in un'isola popolata di indigeni. Lì suo padre era diventato il loro re e per tutto il giorno camminava su e giù con una corona d'oro sulla testa. Un angelo per mamma e un re di una tribù per papà. Non capita davvero a tutti i bambini di avere dei genitori tanto distinti, diceva Pippi soddisfatta. E appena il mio papà si sarà costruito una barca mi verrà a prendere e così diventerò una principessa. Urrà! Allora sì che ci divertiremo. Era stato proprio il padre di Pippi a comprare quella vecchia casa in mezzo al giardino. moltissimi anni prima. Contava di andarci a vivere con Pippi quando fosse diventato troppo vecchio per continuare a navigare. Ma poi gli era capitata quella stupida cosa di volare in mare e Pippi, in attesa di vederlo ricomparire, decise di stabilirsi a Villa Villacolle. Quello era infatti il nome della casa, che, ammobiliata e perfettamente sistemata, non attendeva che il suo arrivo. Era una bella sera d'estate quando Pippi disse addio all'equipaggio della nave di suo padre. I marinai le volevano un gran bene e un gran bene voleva a loro Pippi. Addio ragazzi, disse Pippi e li baciò uno ad uno in fronte. Non state in pensiero per me, io me la cavo sempre. Dalla nave prese per sé due cose: una scimmietta che si chiamava signor Nilsson, regalatale del suo papà, e una grossa valigia piena di monete d'oro. Dal ponte della nave i marinai seguirono Pippi con lo sguardo finché la videro scomparire. Lei se ne andò dritta, senza voltarsi indietro, col signor Nilsson su una spalla e la valigia in mano.
«Che bambina straordinaria!» disse uno dei marinai e si asciugò una lacrima quando Pippi scomparve.
E aveva ragione. Pippi era davvero una bambina straordinaria. La cosa più eccezionale in lei era la sua forza. Era così tremendamente forte che in tutto il mondo non esisteva un poliziotto che fosse forte quanto lei. Poteva benissimo sollevare un cavallo se lo voleva. E lei voleva. Aveva un cavallo tutto suo, comperato con una delle sue tante monete d'oro il giorno stesso del suo arrivo a Villa Villacolle. Aveva tanto sognato di averne uno tutto per sé. E ora il cavallo abitava in veranda. E quando Pippi desiderava bersi il suo caffè pomeridiano, semplicemente lo sollevava e lo depositava in giardino. Vicino a Villa Villacolle c'era un altro giardino e un'altra casa. In quella casa abitavano un papà e una mamma con i loro due graziosissimi bambini, un maschio e una femmina. Il ragazzo si chiamava Tommy e la bambina Annika. Erano due bambini molto gentili, ben educati ed obbedienti. Mai che Tommy si mangiasse le unghie o si sognasse di non fare quello che la mamma gli chiedeva. Quanto ad Annika, non si metteva a strillare quando non riusciva ad averla vinta e se ne andava sempre in giro tutta pulitina con dei vestiti di cotone perfettamente stirati che stava bene bene attenta a non sporcare. Non che Tommy e Annika non giocassero bene insieme nel loro giardino, ma spesso avevano provato il desiderio di un compagno di giochi. E quando ancora Pippi navigava per i mari col suo papà, a volte, aggrappati allo steccato, si dicevano: è assurdo che nessuno si trasferisca in quella casa, qualcuno dovrebbe andarci ad abitare, qualcuno con dei bambini. Quando quella bella sera d'estate Pippi varcò la soglia di Villa Villacolle, Tommy e Annika non si trovavano in casa. Erano andati a passare una settimana dalla nonna, perciò non sospettavano nemmeno lontanamente che qualcuno fosse venuto a vivere nella villa accanto. Mentre pensavano a cosa fare e se c'era speranza di divertirsi quel giorno o se sarebbe stata una di quelle giornate disgraziate in cui non si inventa nulla, proprio allora il cancello di Villa Villacolle si aprì e ne uscì una ragazzina. Era la più curiosa bambina che mai Tommy e Annika avessero visto. Era Pippi Calzelunghe che iniziava la sua passeggiata mattutina. I suoi capelli color carota erano stretti in due trecce, dritte in fuori. Il naso pareva una patatina ed era tutto spruzzato di lentiggini. E sotto il naso si apriva una bocca decisamente grande, con due file di denti bianchissimi e forti. Il suo vestito era molto originale. Pippi se l'era cucito da sola. Veramente la sua idea sarebbe stata di farlo blu, ma poi, siccome la stoffa non le bastava, ci aveva applicato qua e là delle toppe rosse. Un paio di calze lunghe, una marrone e l'altra nera. Le copriva le gambe. Per non parlare delle sue scarpe nere, lunghe esattamente il doppio dei suoi piedi, gliele aveva comprate il suo papà nel Sud America. Grandi così perché i piedi di Pippi potessero crescervi quanto volevano e lei non ne aveva mai indossate altre. Ma ciò che fece proprio sbalordire Tommy e Annika fu la scimmia che sedeva tranquillamente su una spalla della bambina sconosciuta. Era una scimmia da circo che indossava pantaloni blu e una giacca gialla e portava in testa una paglietta bianca. Imperturbabile, Pippi proseguì per la sua strada. Camminava con un piede sul marciapiede e l'altro nel rigagnolo. Finché fu possibile, Tommy e Annika la seguirono con lo sguardo ed ecco, dopo un attimo, la videro ritornare camminando all'indietro. così non aveva bisogno di voltarsi per arrivare a casa. Giunta davanti al cancello di Tommy e Annika, Pippi si fermò. Un lungo sguardo corse tra i bambini in silenzio. Infine Tommy disse: «Perché cammini all'indietro?» «Perché cammino all'indietro?» esclamò Pippi. «Forse non viviamo in un paese libero? Ognuno non può camminare come più gli piace? A ogni modo sappi che in Egitto tutti camminano così e nessuno ci trova nulla di strano, eh?» «E tu come lo sai?» chiese Tommy. «Tanto non ci sei mai stata in Egitto.» «Se sono stata in Egitto, ma certo, puoi giurarci. Dappertutto sono stata. Nel globo terrestre ne ho viste di assai più buffe che gente che cammina all'indietro. Mi domando che cosa avresti detto allora se mi fossi messa a camminare sulle mani, come si usa nell'India orientale.» «Questa è una bugia bella e buona», osservò Tommy. Pippi ci pensò su un secondo. «Hai ragione, ho proprio detto una bugia», ammise avvilita. «Mentire è bruttissimo», aggiunse Annika, che solo ora osava aprir bocca. «Sì, mentire è proprio orribile», convenne Pippi, sempre più avvilita. «Ma capisci, io ogni tanto me lo dimentico. Come si può pretendere che una povera bambina piccina, con un angelo per mamma e un re per papà, e che non ha fatto altro per tutta la vita che navigare i mari, possa dire sempre la verità, del resto?» E mentre diceva questo, il visino punteggiato di lentiggini le si illuminò tutto. «Voglio che sappiate che nel Congo belga non esiste una sola persona che dica la verità. Tutto il giorno non si fa altro che dire bugie. Si comincia alle 7 di mattina e si smette al tramonto. Così, se qualche volta mi capita di mentire, cercate di scusarmi. Dipende unicamente dal fatto di essere rimasta un po' troppo tempo nel Congo belga. Ma saremo amici lo stesso, vero?» «Naturale!» esclamò Tommy. E all'improvviso si rese conto che quella non sarebbe stata davvero una giornata disgraziata e noiosa. «Che cosa ne pensate di venire tutti a fare merenda da me?» propose Pippi. «E perché no?» disse Tommy. «Niente in contrario, andiamoci subito.» «Sì, sì, subito!» esclamò Annika. «Prima di tutto devo presentarvi il signor Nilsson», disse Pippi. E qui la scimmietta si levò il cappello e salutò molto educatamente. Così entrarono dal cancello sgangherato di Villa Villa Colle, salirono i gradini del viale fiancheggiato da vecchi alberi coperti di muschio, alberi su cui ci si poteva arrampicare stupendamente, finché giunsero alla villa e si trovarono nella veranda dove il cavallo stava mangiando tranquillo dell'avena da una zuppiera. «Ma come? Tieni un cavallo nella veranda?» chiese Tommy. Tutti i cavalli di sua conoscenza abitavano in una stalla. «Proprio così», confermò Pippi pensosamente. «In cucina darebbe fastidio e in salotto non si trova a suo agio.» Tommy e Annika fecero una carezza al cavallo e poi entrarono nella casa, che comprendeva una cucina, un salotto e una stanza da letto. Pareva che Pippi quella settimana avesse dimenticato di fare le pulizie. Tommy e Annika si guardarono attentamente in giro, sperando che il re, al quale Pippi aveva accennato, se ne stesse seduto in qualche angolo. Ma non comparendo né un papà né una mamma, Annika domandò leggermente inquieta: «Abiti qui tutta sola?» «No, certo», disse Pippi. «Il signor Nilsson e il cavallo vivono con me.» «No, volevo dire, non hai né mamma né papà?» «Nemmeno un pezzettino», rispose Pippi allegramente. «Ma allora chi ti dice quando devi andare a letto di sera e cose simili?» chiese Annika. «Me lo dico da sola», spiegò Pippi. «Prima con le buone. E se non obbedisco, me lo dico un'altra volta, più severamente. E se continuo a non voler obbedire, allora finisce a sculacciate.» Non si può dire che Tommy e Annika trovassero la cosa del tutto chiara, ma pensarono che doveva essere un buon sistema. Intanto erano entrati in cucina e Pippi canterellò: «Che belle fristelle impasteremo, che belle frigelle friggeremo, che belle frangelle mangeremo.» Dopodiché tirò fuori 3 uova e le gettò per aria. Un uovo le cadde in testa e si ruppe, e il tuorlo le colò negli occhi, ma acchiappò abilmente al volo le altre 2 in una casseruola dove si ruppero. «Ho sempre sentito dire che il tuorlo d'uovo fa bene ai capelli», disse Pippi, e si asciugò gli occhi. «D'ora in poi cresceranno così rapidamente che li sentirete frusciare. Del resto in Brasile tutti, ma proprio tutti, vanno in giro con un uovo tra i capelli. Questo è il motivo per il quale lì i caldi non esistono.» Parlando, Pippi aveva tolto molto abilmente con le dita i gusci d'uovo dalla casseruola, staccò poi dalla parete dove stava appesa una spazzola da bagno e con questa si mise a frullare le uova, facendone schizzare un bel po' sulle pareti. Quel che si salvò venne versato in una padella che si trovava sul fuoco. Quando una frittella era ben cotta da una parte, Pippi la faceva saltare rivoltandola in aria e poi la riacchiappava. Quando era pronta la faceva volare attraverso la cucina, direttamente in un piatto posto sulla tavola. «Mangiate!» strillò Pippi tutta eccitata. «Mangiate prima che si raffreddino!» Tommy e Annika mangiarono e trovarono le frittelle veramente squisite. Poi furono invitati a passare in salotto. Qui c'era un solo mobile, un enorme comò con un'infinità di cassettini. Pippi li aprì e mostrò a Tommy e Annika tutti i tesori che vi aveva riposto. Straordinarie uova d'uccello, strane conchiglie e meravigliose pietre. Graziose scatoline, specchi d'argento, collane di perle e tante altre cose che Pippi e il suo papà avevano comperato durante i loro viaggi intorno al mondo. Pippi offrì a ognuno dei suoi compagni un regalino per ricordo. A Tommy un pugnale col manico di madreperla scintillante e ad Annika una scatolina col coperchio formato di frammenti di conchiglie. Nella scatola c'era un anello con una pietra verde. «Se andate ora a casa», disse Pippi, «potrete ritornare domani, perché se non tornate a casa, logicamente, non potete ritornare e sarebbe un gran peccato». Tommy e Annika approvarono. Così se ne tornarono a casa, passando accanto al cavallo che nel frattempo aveva terminato la sua avena, e uscirono dal cancello di Villa Villa Colle. Quando li vide andarsene, il signor Nilsson sventolò allegro il cappello. Pippi gioca a rincorrersi con la polizia. Ben presto, nella cittadina, si sparse la notizia che una bambina di 9 anni abitava tutta sola a Villa Villa Colle. Le comari si trovavano d'accordo nel dire che così non si poteva andare avanti. Tutti i bambini, infatti, devono avere qualcuno che si preoccupi di far loro le prediche e tutti i bambini devono andare a scuola a imparare la tavola pitagorica. Perciò le comari decretarono che la ragazzina di Villa Villa Colle dovesse essere messa in collegio. Era un bellissimo pomeriggio e Pippi aveva invitato Tommy e Annika da lei a prendere il caffè con i biscotti allo zenzero, apparecchiando sui gradini della veranda. Il sole illuminava ogni cosa e i fiori del giardino di Pippi mandavano un intenso profumo. Il signor Nilsson saliva e scendeva velocemente lungo le colonnine della veranda e di tanto in tanto il cavallo sporgeva il muso per chiedere un biscotto. «In fin dei conti è davvero meraviglioso vivere», disse Pippi, stirando le gambe più che poteva. Proprio allora, 2 poliziotti in alta uniforme entrarono dal cancello. «Olà!» esclamò Pippi. «Ma allora anche oggi è un giorno fortunato, i poliziotti sono proprio la mia passione!» Naturalmente dopo la crema di rabarbaro. E corse incontro ai poliziotti, col visino illuminato d'entusiasmo.
«Questa sarebbe dunque la bambina che ha traslocato a Villa Villa Colle»,
si informò uno dei poliziotti. «Tutto al contrario», rispose Pippi. «Questa è una sua minuscola prozia che abita al 3° piano dalla parte opposta della città». Disse così soltanto perché desiderava scherzare un po' coi poliziotti. Ma quelli mostrarono di non divertirsi affatto. La invitarono anzi a non fare la spiritosa. L'informarono poi che delle persone gentili in città si erano date la pena di trovarle una sistemazione in un collegio, o meglio, in una casa del bambino. «Io sono già sistemata in una casa del bambino», disse Pippi.
«Come? E che dire? Era già tutto stabilito?» esclamò uno dei 2 poliziotti. «E dove sarebbe dunque quest'altra casa del bambino che dici tu?»
«Qui», rispose Pippi con fierezza. «Io sono una bambina e questa è la mia casa. Non si tratta dunque di una casa del bambino? E quanto a sistemazione, vi assicuro che sono sistemata proprio comodamente, eh?»
«Ma bimba mia», disse il poliziotto sorridendo, «evidentemente non mi sono spiegato bene. Tu devi entrare in una vera casa del bambino e avere qualcuno che ti controlli».
«Si possono tenere cavalli nella vostra casa del bambino?» chiese Pippi dubbioso.
«Certo che no»,
rispose il poliziotto. «Proprio come pensavo», disse Pippi scura in volto. «E scimmie?»
«Nemmeno».
«Ah, è così?» sbottò Pippi. «E allora andate da un'altra parte a cercarvi dei bravi giovanetti adatti alla vostra casa del bambino. Io non mi ci trasferisco di sicuro».
«Ma non capisci che è necessario che tu vada a scuola?» disse il poliziotto.
Perché dovrei andare a scuola?
Per imparare tante belle cosine.
Che tipo di cosine? Si informò Pippi.
Tutto ciò che è possibile imparare, spiegò il poliziotto. Una enorme quantità di nozioni utili, come la tavola pitagorica, per esempio.
Me la sono cavata perfettamente per ben 9 anni, anche senza bisogno della tavola piragotica, disse Pippi. E posso continuare nello stesso modo.
Sarà, ma immagina quanto ti peserà la tua ignoranza quando sarai grande. Qualcuno magari arriva e ti chiede qual è la capitale del Portogallo e tu non sai rispondere.
Certo che so, esclamò Pippi. C'è un'unica risposta per un tipo simile. Se proprio muori dalla voglia di sapere come si chiama la capitale del Portogallo, per carità, scrivi subito in Portogallo e chiedi.
Ma non pensi che ti sentiresti un po' mortificata a non saperglielo dire tu stessa?
Può darsi, disse Pippi. Può darsi che mi capiti di rimanere sveglia fino a tardanotte a furia di chiedermi: ma come diavolo può chiamarsi la capitale del Portogallo? Beh, non ci si può sempre divertire, concluse. E si mise a testa in giù sulle mani per un po'. Del resto sono stata a Lisbona con mio papà, aggiunse, continuando a rimanere con la testa in giù e le gambe in su, perché tanto riusciva benissimo a discutere anche così. A questo punto però uno dei poliziotti disse:
poche storie.
Pippi non doveva credere di poter fare tutto quello che voleva. Doveva seguirli alla casa del bambino. E avvicinatosi a Pippi, la prese per un braccio, ma lei si liberò con sveltezza e dandogli un colpettino sulla spalla disse: preso! Prima che il poliziotto battesse ciglio, lei era saltata sulla ringhiera della veranda e in 2 balzi aveva raggiunto il balcone del primo piano. Siccome i poliziotti non avevano proprio nessuna voglia di seguirla per la stessa via, si precipitarono in casa e salirono per la scala correndo al piano superiore. Ma quando finalmente giunsero sul balcone, Pippi si trovava già a metà tetto e si arrampicava su per le tegole, meglio del signor Nilsson. In un attimo fu in cima e saltò agilmente sul comignolo. Affacciati al balcone, i 2 poliziotti si grattavano la testa. Sul prato nel frattempo c'erano Tommy e Annika che guardavano in alto. «Com'è divertente giocare a rincorrersi!» gridò Pippi. «E com'è stato gentile da parte vostra di venire qui! Lo dicevo io, oggi è un giorno fortunato!» Dopo averci pensato un po' su, i poliziotti erano andati a prendere una scala. L'appoggiarono al muro e vi si arrampicarono uno dietro l'altro con l'intenzione di raggiungere Pippi. Ma si vedeva che avevano una paura da matti quando si incamminarono sulla cresta del tetto. E tenendosi in pericolo, in pericoloso equilibrio, tentarono di avvicinarsi a Pippi. «Non dovete aver paura!» gridò loro Pippi. «Non c'è pericolo! Si fa per divertirsi!» I poliziotti erano ormai a 2 passi da lei quando Pippi saltò dal comignolo e fra strilli e risate corse lungo la cresta del tetto fino all'altra estremità. Da quella parte, a pochi metri dalla casa, cresceva un albero. «Attenti! Mi butto!» strillò e si tuffò nella chioma verdeggiante dell'albero, afferrandosi subito a un ramo. Dondolò un po' avanti e indietro, poi si lasciò cadere sul prato e, appena toccata terra, corse dall'altro lato della casa e tolse la scala. I poliziotti erano già rimasti con un palmo di naso quando Pippi si era tuffata. Figuratevi poi come rimasero quando, dopo aver rifatto il cammino percorso, sempre bilanciandosi penosamente sulla cresta del tetto, si accorsero che la scala era scomparsa. Divennero furibondi e urlarono a Pippi, la quale stava da basso e li guardava, che si decidesse immediatamente a rimettere la scala, altrimenti ne avrebbe viste di peggio. «Ma perché vi arrabbiate così?» chiese Pippi in tono di rimprovero. «Stiamo solo giocando, no? Siamo amici!» I poliziotti confabularono per un istante tra loro e infine uno disse, piuttosto imbarazzato: «Senti un po', vorresti essere tanto cortese da rimetterci la scala che si possa scendere?» «Ma certo», rispose Pippi e subito la rimise. «Così poi ci beviamo il caffè tutti in compagnia e ce la spassiamo ancora un po' insieme». Vedete però quant'erano subdoli quei poliziotti. Appena arrivati a terra, si precipitarono addosso a Pippi gridando: «E adesso a noi, peste di una bambina!» Ma Pippi allora: «No, adesso non ho più tempo di giocare con voi!» Anche se prima era proprio divertente. Nel dir così, afferrò i 2 poliziotti per il cinturone e, sgambettanti, li trasportò lungo il viale del giardino e oltre il cancello fino in strada. Qui li depositò a terra e ci volle parecchio prima che riuscissero a muoversi. Un momento! Gridò Pippi e scappò in cucina. Quando ritornò, aveva in mano un paio di biscotti allo zenzero a forma di cuore. Volete assaggiarli? Chiese. Fa niente se sono un po' bruciati, no? Poi ritornò da Tommy e Annika, che avevano assistito a tutta la scena con gli occhi sbarrati. I due poliziotti tornarono in città più in fretta che poterono e comunicarono a tutte le comari di aver trovato Pippi non proprio adatta per una casa del bambino. Naturalmente non accennarono al tetto. Così le comari conclusero che forse era davvero meglio lasciare che Pippi continuasse ad abitare a Villa Villa Colle, che se poi avesse sentito il desiderio di andare a scuola si sarebbe decisa spontaneamente. Pippi, Tommy e Annika passarono un pomeriggio davvero divertente. Ripresero come prima cosa a bere il caffè. Pippi ingoiò 14 biscotti e infine sentenziò: no, quelli non erano il tipo di poliziotti che piacciono a me. Troppi, troppi discorsi sugli asili, sulle mortificazioni e su Lisbona. Dopodiché sollevò il cavallo, depositandolo in giardino, per montarlo in tre. Dapprima Annika aveva paura e non voleva, ma quando vide quanto si divertivano Tommy e Pippi, si lasciò sistemare in groppa tra i due. E il cavallo trottò pesantemente tutto intorno al giardino. E Tommy cantò: arrivano i nostri a cavallo d'un cavallo. Tommy e Annika si erano appena infilati sotto le coperte quella sera, quando Tommy disse: Annika, non ti sembra bello che Pippi si sia trasferita qui?
E come?
Sai, non riesco nemmeno a ricordarmi a che cosa giocavamo prima che lei venisse. E tu?
Ma sì, a croquet e a cose simili, rispose Annika. Ma tutto è tanto più divertente con Pippi, coi cavalli e tutto il resto.
Allora, sono le 15:50 minuti sugli 87.9 di Radio Onda Rossa. Scarpette Rosse ringrazia infinitamente Stona Favola per averci prestato questa lettura e passiamo a fare qualche commento. Come dicevo, era il 1945 quando Astrid Lindgren, scrittrice svedese, dava alle stampe il suo primo romanzo, appunto Pippi Calzelunghe, che lei avrebbe continuato per tutta la vita a dichiarare una pura casualità il suo divenire scrittrice amatissima dai bambini e dalle bambine di tutto il mondo. I suoi libri sono stati, e Pippi Calzelunghe in particolare, sono stati tradotti in tantissime lingue. Una pura casualità, perché all'epoca la Lindgren faceva tutt'altro mestiere e iniziò a raccontare le storie di questa bambina, il cui nome è stato inventato dalla figlia della Lindgren stessa, in occasione di una malattia di sua figlia Karen. La Lindgren, insomma la mamma di questa bambina, le raccontava delle storie ogni sera quando non sapeva più cosa inventarsi. La piccola Karen le disse, con quella spontaneità che hanno i bambini: vabbè, ma raccontami la storia di Pippi Calze Lunghe, nome che si era appena inventata. Solleticata da questo nome strampalato, la Lindgren iniziò a raccontare le storie fantastiche al confine tra il realistico e il surreale, con la particolarità di sposare, abbracciare il punto di vista della protagonista, quindi un punto di vista dal basso di Pippi, appunto. E in occasione poi di un'altra fortuita coincidenza, ovvero di un suo incidente della Lindgren stessa, trovandosi costretta a letto, iniziò a trascrivere queste storie. Si accorse che scrivere le piaceva tanto quanto leggere, e poi non smise più, dando alle stampe tantissimi altri romanzi. Allora, abbiamo una nostra piccola ascoltatrice al telefono. Pronto, ci sei? Pronto? Pronto? No, l'abbiamo persa. Ci riproviamo. Allora, vediamo se ci riesco. Greta? Niente, non sono capace. Pronto?
She changes her mind. I know she.
Dopo alcuni tentativi falliti di mandare in onda una telefonata di una nostra piccola ascoltatrice che si chiama Greta, ci ho parlato direttamente io per telefono e vi riporto quello che mi ha detto, un suo commento a caldo sulla lettura appena ascoltata. Greta dice che Pippi è un personaggio molto interessante, al confine tra la fantasia e il mondo vero, e questo è interessantissimo, restituito dalla prospettiva di una ascoltatrice di 8 anni, perché dice in effetti i bambini nella realtà non possono buttarsi giù dal tetto o sollevare un cavallo, e questo è interessante soprattutto rispetto alla reazione scandalizzata che ricevette batté Pippi all'ora della sua uscita, quando il mondo si divise tra i bambini che se ne innamorarono subito, i bambini e le bambine, e invece il mondo degli adulti che la definì nella maggior parte dei casi una disgustosa monellaccia, un affronto all'educazione e al senso e al principio di realtà. Pippi Calzelunghe arrivò in Italia 15 anni dopo la sua comparsa in Svezia grazie all'opera di Donatella Ziliotto, che all'epoca era impegnata a scoprire in giro per il mondo tutte le novità editoriali dedicate a bambini e ragazzi, e con le sue parole vi restituisco un commento su questa opera. Pippi causò un profondo rivolgimento di costumi, un grande scandalo fra i ben pensanti quando 15 anni prima che in Italia uscì in Svezia. L'attaccarono pedagogisti e genitori, e la stessa cosa avvenne poi in Italia con l'aggiunta di molte perplessità nel mondo religioso. In Pippi la Lindgren aveva trasfuso tutta la ribellione contro l'aspetto retrivo della piccola borghesia svedese che durante l'adolescenza l'aveva fatta molto soffrire. Prima Astrid era stata una bambina molto felice nella grande fattoria rossa nella campagna meridionale della Svezia, dove era nata nel 1907. E suo padre, contadino, appunto, fu per lei la fonte e l'esempio ideale del narratore, perché era dotato di una prodigiosa memoria per genti, ambienti e situazioni. E in questo la lettura che abbiamo ascoltato, fatta da Claudia Pandolfi, ci restituisce in Pippi questa caratteristica. Pippi è anzitutto una strabiliante narratrice. E un paragone molto interessante che fa Donatella Zigliotto è quello tra Pippi Calzelunghe e Alice nel Paese delle Meraviglie. Infatti ci dice così: Pippi ha forza e denaro, ma è anche molto furba e si serve di una speciale logica a sorpresa che fa apparire tutto ciò che è normale e convenzionale meschino e ridicolo. In un certo senso è il contrario di Alice, bambina logica e ben educata in un mondo assurdo, quanto Pippi è inaspettata e assurda in un mondo che segue una logica tradizionale. Pippi fu tradotto in 54 lingue, trasposto in film, cartoni animati, musical. L'autrice sostiene di non aver inteso con Pippi creare un modello, e questo è molto interessante. In altre interviste, in varie interviste, la Lindgren dichiara come il suo progetto non era mosso da un'istanza ideologica particolare, da un particolare contenuto pedagogico e educativo, ma dalla necessità, della voglia di lasciare a briglia sciolta la fantasia. Non un modello, ma un conforto alle proiezioni e desideri di potere dei bambini, a loro terrore di pietrificazione sociale. Pippi infatti è una bambina, ma anche un po' una streghetta, è eccezionalmente forte e ha una bella cassa di monete d'oro che le assicura indipendenza e libertà. Tuttavia usa i suoi poteri per difesa e la sua rivolta è circoscritta al mondo infantile. Questo era un brano tratto dalla scheda Pippi Calzelunghe di Donatella Zigliotto in una raccolta che si chiama 100 libri scelti da Roberto Denti, Bianca Pizzorno e Donatella Zigliotto per navigare nel mare della letteratura dei ragazzi. Prima di chiudere alle 16:11 minuti questa puntata straordinaria di Scarpette Rosse dedicata al 70° compleanno di Pippi Calzelunghe, ricordiamo ancora una volta che Radio Onda Rossa ha davvero bisogno del sostegno degli ascoltatori e delle ascoltatrici per continuare a trasmettere, quindi invitiamo tutte e tutti ad andare sul sito, a guardare le modalità con cui è possibile sottoscrivere e sostenere Radio Onda Rossa, a passare in radio a comprare Carceranda, l'agenda anticarceraria di Radio Onda Rossa appena uscita.
One night to be confused, one night to speed up truth. We have
E poi mandiamo ancora un appello al possessore o possessrice del numero 52 fogliettino rosa della riffa di bici che si è tenuta ieri sera alla serata in sostegno di Radio Onda Rossa a passare in radio a ritirare la meravigliosa bici che ha vinto. Quando sono le 16:15 minuti, Scarpette Rosse vi saluta e vi augura una buona prosecuzione di pomeriggio. Il palinsesto del sabato continua con Radio Africa, che andrà in onda alle 16:30, e come sempre mandiamo un saluto in particolare a tutti coloro che ci ascoltano e che sono privati e private della loro libertà. Scarpette Rosse torna il 28 novembre con una puntata dedicata nuovamente alle fiabe siciliane raccolte da Pitré e con uno sguardo un po' più ampio sulle fiabe tradizionali del Sud Italia. E avremo ospite Nadia Terranova, e un'attrice che è una scrittrice messinese, e invece un'attrice catanese, a leggerci qualche fiaba della raccolta di Pitré, che si chiama Manuela Spartà.
Coming, I see.